Geronimo. Arti visive con Emanuela Burgazzoli.
Il pensiero galileiano lo sento vivo entro la mia antica convinzione che i sentimenti e le immagini suscitati dal mondo visibile, che è mondo formale, sono molto difficilmente esprimibili, o forse inesprimibili con le parole. Sono infatti i sentimenti che non hanno alcun rapporto, o non ne hanno uno molto indiretto con gli affetti e con gli interessi quotidiani, in quanto sono determinati appunto dalle forme, dai colori, dallo spazio, dalla luce. Giorgio Morandi.
Negli spazi rinnovati del Castello San Materno, adibito a museo, è allestita una mostra omaggio a Giorgio Morandi. 30 opere distribuite in due sale, per lo più disegni e incisioni, oltre a 3 dipinti a olio e a un acquarello. Una rassegna non certo rappresentativa né esaustiva del lungo percorso artistico di uno dei grandi maestri del Novecento italiano, ma preziosa per poter cogliere, grazie al confronto di disegni e incisioni di epoche diverse, alcuni passaggi cruciali delle evoluzione del suo stile, o meglio ancora, per comprendere la rigorosa riflessione visiva che Morandi ha sviluppato nella solitudine, ostinatamente difesa e coltivata, del suo studio di Via Fondazza a Bologna e della casa di campagna Grizzana. Certo, di Morandi si ricordano soprattutto le nature morte dipinte a olio, meno nota forse al grande pubblico la sua produzione di incisioni, disegni e acquarelli, una produzione non secondaria ma che corre parallela alla sua pittura in modo autonomo. Anche in questa piccola rassegna morandiana emergono gli aspetti centrali della sua arte. La scomposizione della realtà e della natura in geometrie elementari, secondo la lezione di Cézanne e prima ancora di Galileo. Una meticolosa registrazione del mondo visibile, tanto da risultare quasi astratta nelle opere più tarde, tenendo sempre presente però che per Morandi, come lui stesso ha dichiarato, non vi è nulla di astratto. Caso unico di pittore che ha creato la maggior parte delle sue opere nell'ultima parte della sua vita, Morandi, dopo una breve esperienza metafisica alla Carrà e alla De Chirico, si incammina per la sua personalissima strada, lontana dalle mode, appartata, colta. Rappresentante vivente della lunga tradizione padana, lo consacra nel 1934 il grande critico d'arte Roberto Longhi, grande pittore e grande incisore che conquista il pubblico oltre i confini italiani. Del 1955 è la prima partecipazione a Documenta di Kassel e la prima personale negli Stati Uniti. Restio a lasciare l'Italia, una sola eccezione, un'incursione a Lugano per visitare la collezione Thyssen, sorprende tutti nel 1956 per la sua trasferta a Winterthur in occasione della personale al Kunstmuseum. Ma vero scopo del viaggio è la visita alla collezione Reinhardt per ammirare opere di Cézanne, Chardin e Corot. Abbiamo ripercorso la mostra in compagnia di Franz Armin Morath, uno dei maggiori esperti e collezionisti del pittore bolognese che ha scelto e prestato al Museo Asconese 28 opere, e Mara Folini, direttrice del Museo d'Arte Moderna di Ascona.
Questo è il cortile di Via Fondazza.
La stanza, lo sguardo dalla stanza dello studio nella città di Bologna, a 200-300 metri dallo studio, nel 41. Qui un disegno del 61, completamente diverso. Quell'esempio è rappresentativo per lo stile tardo, quello per lo stile prima, degli anni 30 e 40. Qui 62, anche tardo, e tutti gli altri sono più o meno degli anni 60. Gli anni 60 sono gli anni dell'astrazione. Per esempio, lei riconosce quell'oggetto? È una canna, ma senza il manico, voilà. Quello è forse l'ultimo disegno del 64, quattro mesi prima della sua morte.
Infatti ci sono degli oli dove metto un oggetto davanti all'altro.
Abbiamo due oggetti, una fiasca qui, la linea manca del lato di destra e la stessa linea dietro un oggetto di metallo con il coperchio. Qui è molto interessante. È l'identico sguardo.
È cambiato molto lo stile.
Quale differenza? È incredibile. 20 anni dopo quel disegno, quello del 59, sì, 18 anni dopo. La stessa situazione con i due oggetti, il vaso e quello di metallo, identico a quello.
Siamo arrivati all'essenza negli ultimissimi anni, sì, della sua...
È sempre più astratto. Alla fine Morandi è diventato un pittore astratto, anche nei quadri. Esistono paesaggi del 63 più o meno astratti.
Era consapevole di essere quasi diventato un astratto?
Lui non si considerava personalmente come pittore astratto, ma è un po' più complicato. Morandi negava la distinzione.
Lui diceva niente è astratto.
Una volta diceva, per me non esiste niente di più astratto della realtà.
Proprio questo dialogare, in particolare di questo numero abbastanza importante di disegni, insieme alle incisioni, le acquaforti e questi semplicemente tre oli, ci si accorge come proprio il procedere artistico di Morandi abbia una forte coerenza, che nel suo approfondirsi è riuscito proprio a creare una composizione dell'opera sempre più sintetica e sempre più fortemente astratta. Ma facciamo attenzione, non astratta, che lui si arrabbiava quando gli si diceva che aveva questa tendenza verso l'astrazione, perché lui ha sempre rifiutato un allontanamento proprio dalla più immediata partecipazione con sentimentali, direi, con la natura, guardata fra l'altro sempre attraverso lo specchio di una finestra, proprio come l'occhio, no, che si proietta e che si incarna nella natura. Quindi tutta è apparenza, ma non lo diventa più nel momento in cui l'animo, diciamo, dell'artista fa tutt'uno con le forme che percepisce. E in questo processo di identificazione, di evocazione del sé attraverso la natura come un tutt'uno, in questa simbiosi, si arriva appunto a un allontanamento dalla natura realistica, retinica, eccetera, per diventare una natura evocativa, fino a creare delle forme che sono così sintetiche, così piene però di sentimento. Non sono sintetiche fredde, geometriche, no, mantengono sempre, pur se razionalizzate, pur se studiate a livello architettonico, un pathos, una liricità così intrinseca, direi, che riguardano poi lo stato d'animo dell'artista Morandi nel corso dei secoli.
Lei diceva prima in conferenza stampa, un caso unico anche perché ha prodotto molto della sua opera negli ultimi anni, sì, sia gli oli e sia le incisioni, i disegni.
Acquarelli. Ha dovuto lavorare come un pazzesco, è una cosa incredibile, perché anche gli oli, la cifra degli oli è montata incredibilmente.
Lui diceva sempre lasciatemi lavorare, sì, sì, lasciatemi tranquillo e voglio lavorare, era questo, sì, il suo desiderio.
Vero, sì. Un modo di dire era il frate che dipinge.
Era quasi un monaco in questo, sì, studio che si, sì, era creato e, sì, dipingeva. Mm. E il disegno appunto è anche l'incisione, ma forse in modo diverso, perché si conosce Morandi, la maggior parte delle persone conoscono gli oli, la pittura, mm-hmm, le nature morte, però questa importantissima produzione di disegno, di incisioni, per lui cosa rappresentava? Ecco, qui erano studi, per esempio, preparatori? No.
Definitivamente no. Il disegno è un mezzo artistico sui generis. Anche l'acquarello, anche l'incisione, tutti e quattro. La pittura all'olio, il disegno di matita, l'acquarello e l'incisione. Non sono studi per gli oli, malgrado l'identità degli oggetti. Sono gli stessi oggetti che appaiono nei disegni, negli oli, ma in un mezzo indipendente, originariamente autentico, che non si può confondere con niente altro. L'autonomia dei mezzi artistici è una cosa importantissima per Morandi.
Infatti diceva, la tecnica si può insegnare, l'incisione la posso insegnare, l'arte no.
L'arte non si insegna, mai.
Andiamo dall'altra parte a vedere acquarello, quello che si diceva, l'astrazione.
Quell'acquarello è forse il più astratto nell'opera di Morandi. Si je vous pose la question, qu'est-ce que c'est? Da qui a qui, che pensa?
Difficile a dire. Il y a des objets, mais là, on ne sait pas si c'est un objet qui est devant l'autre. Ou...
È veramente astratto. Quella superficie, in verità, è così. Il fondo è la superficie di una tavola nell'angolo di 90 gradi. E quella fiasca è sposata da qui, in questo punto, alla fine della superficie. Quell'oggetto non esiste, non è disegnato. È disegnato la superficie dalle due lati, ma l'oggetto no. Esiste un olio del 56, la stessa situazione degli oggetti, ma completamente diverso. Quello è molto più astratto, del 60... Ah, 58 già. Sì, nella seconda metà degli anni 50 ha incominciato e continuato quel processo di diventare di più in più astratto.
Qua abbiamo esempi di incisioni.
La situazione è completamente diversa. Sono pezzi del 29, 27, per ragioni che ho spiegato nel 34, ha più o meno terminato le sue attività per ragioni di salute.
Quindi qua è molto scura.
È la composizione di un quadro del 24, 10 anni prima di quell'incisione. Esiste un olio, identica composizione, del 34 l'incisione, 24 l'olio.
Qua ha accostato uno dei tre dipinti a olio che sono in mostra. Questa è una natura morta del 1941.
Un olio molto rappresentativo per lo stile degli anni inizio 40, ma uno che va molto più lontano degli altri dell'anno 41 in direzione dell'opera tarda. È la prima annunciazione, per così dire, dello stile tardo. Molto rappresentativo per gli anni 50. Del 55, con una cornice autentica dalle mani di Morandi stesso. E si vede bene che strictamente evitato di coprire un unico millimetro della tela, altrimenti era tagliata la firma. Così ha dovuto inventare un meccanismo di mostrare 100% della superficie dipinta.
Qua si vede un elemento che è la luce della pittura di Morandi, che è uno degli elementi fondamentali.
Per Morandi la luce insieme alla forma, dai colori, dalla luce e dallo spazio sono i quattro elementi fondamentali della pittura di Morandi. Esiste un'unica intervista con un giornale dell'anno 57, penso, dove Morandi ha parlato una piccola sequenza di frasi fondamentali, e questa parte ricordava Galileo, che il libro della natura, il libro della filosofia, è scritto in caratteri estranei al nostro alfabeto. Questi caratteri sono quadrati, rettangoli, piramidi, coni e altre figure geometriche. Il pensiero galileiano lo sento vivo entro la mia antica convinzione che i sentimenti del cosiddetto mondo reale non hanno niente da fare o molto poco con l'astrazione, per quanto sono determinati appunto dai colori, dalle forme, dalla luce e dallo spazio. È l'unica frase teoretica di Morandi.
Ha fatto poche dichiarazioni sul significato della sua pittura. Lui ha detto anche, non so se è corretto, una citazione, che il pericolo in cui gli artisti cadono in passato era la forma, oggi è il contenuto.
Ha ragione.
Beh, lui si è dedicato alle nature morte, aveva queste famiglie di oggetti.
Non solo.
Paesaggi.
Anche i paesaggi, anche i fiori.
Questo studio combinatorio degli oggetti, che erano sempre famiglie di oggetti che lui dipingeva continuamente, no? Quasi ossessivamente. E si è molto discusso sul fatto della modernità di Morandi.
Modernissimo quell'acquarello. È veramente una forma di astrazione che va molto lontano.
Qualche domanda invece sulla sua passione per Giorgio Morandi come collezionista. Quando ha cominciato a collezionare opere di Giorgio Morandi?
Già nel momento della sua morte, quando io ho avuto 20 anni, ho conosciuto il nome, avevo già visto 2 o 3 quadri, non di più. La decisione di concentrare le mie attività come collezionista, anche come storico d'arte, vanno dietro fino all'anno 1972, dunque 44 anni fa. E nel 76 ho acquistato i primi 3 oli di Morandi, anche quel portfolio degli acquarelli, 50 acquarelli, non originali, ma riproduzioni di altissima qualità. E così la prima mostra di Morandi nel Fondazione era già nell'autunno del 79.
Poi nell'81, ho detto che anche curato 81, a Monaco e a New York.
Fino a oggi la più grande mostra morandiana, incluso Milano, Roma, eccetera, era nel 81 alla Casa dell'Arte, Haus der Kunst, a Monaco di Baviera. E quella mostra tornava dopo negli Stati Uniti, incominciava a San Francisco, dopo New York.
Ma Morandi ha avuto molta fortuna in Germania, già negli anni 30 o 20 ha fatto delle mostre collettive, delle sue opere sono già passate a Berlino, in alcune città tedesche,
è
conosciuto.
Che il grande poeta Theodor Däubler, un poeta espressionista, ha già parlato del Morandi metafisico nell'anno 1919 su un giornale, quando Morandi ha avuto 28 anni.
Poi uno dei maggiori studiosi anche di Morandi è, credo, tedesco, Werner Haftmann.
Werner Haftmann era il primo quando ha organizzato la prima documenta di Kassel nel 55. Ha presentato una decina di opere di Morandi.
Assolutamente, è proprio appunto quasi la straordinarietà di Morandi, è proprio quella che pur vivendo in una voluta solitudine nella sua casa di Bologna e nella sua casa estiva grizzana, in realtà è sempre stato al corrente con tutto quello che avveniva anche al di là delle Alpi, in particolare nella Francia, dove ha passato veramente un confronto stretto prima con Corot, Chardin, per arrivare appunto al grande Cézanne, in cui in fondo Cézanne è il grande maestro, per quanto mai conosciuto, ma il grande maestro di Giorgio Morandi, che ha saputo appunto stare anche vicino a tutti i movimenti, poi non solo quelli francesi che si pensa appunto da Cézanne fino a giungere qua a Matisse, se vogliamo, ma anche con i futuristi italiani o con il grande Derain, no? Spesso si parla di Matisse per certi suoi disegni, ma che dove sono molto vicini a Derain, oppure agli italiani, i cosiddetti italiani di Parigi, insomma, che si confrontavano appunto con le novità francesi, parigine. E quindi Morandi ha una grande individualità, perché per quanto vicino a tutti i movimenti non si è mai in qualche modo voluto piegare a degli stilemi stretti che le avrebbero dati stretti, ma ha mantenuto la sua libertà di potersi esprimere in modo lirico, con questo pathos che si incarna nelle sue forme, che sono eccezionali, che si fanno sentire.
Ha avuto questa stagione metafisica, come si dice, Morandi, dove faceva queste nature morte alla De Chirico. Ha avuto questa quanta e Carrà.
Sì, ma non dimentichiamo che il periodo metafisico, per così dire, metafisico di Morandi durava un anno e mezzo e non di più.
E poi è stato associato a quello che era negli anni del fascismo, questo ritorno all'ordine.
Nel 1945, dopo la liberazione, erano qualche persone a criticare Morandi, che era un amico di Mussolini, ma è pazzesco. È vero che esiste una frase che citerò subito: fra gli acquirenti dei miei quadri mi è grato ricordare Sua Eccellenza l'Onorevole Benito Mussolini. Che vuol dire? Che Mussolini aveva un quadro di Morandi. Adolf Hitler non aveva quadri dei moderni.
Lei è un grande collezionista di Morandi, ha vissuto e vive tuttora con le sue opere. Oggi, quando lo guardiamo, che cosa le dice ancora l'arte di Giorgio Morandi?
Non è diventata un piccolo pezzo meno autentico e originale che sempre. Era da sempre. Non si cambia, il grado di originalità non si cambierà mai, è sempre un rappresentatore delle qualità genuine della pittura.
Per approfondire la figura e l'opera del pittore bolognese, rimandiamo al catalogo generale pubblicato da Silvana Editoriale dal Museo Morandi di Bologna. L'edizione riveduta e ampliata è del 2004. Lamberto Vitali è autore di una prima grande monografia per Electa, pubblicata nell'ultima versione aggiornata nel 1983, e anche di un volume sulla sua opera grafica, nell'ultima edizione uscita per Einaudi nel 1989. Su Morandi hanno scritto inoltre grandi critici e storici dell'arte, fra i quali Roberto Longhi, Cesare Brandi, Franco Arcangeli, Carlo Lodovico Ragghianti, solo per citarne alcuni. Vi ricordo infine che la mostra al Museo Castello di San Materno ad Ascona è visitabile fino al 18 settembre. Per questa puntata di Geronimo Arte è davvero tutto. Da Emanuela Brugazzoli l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.